Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Buongiorno. È forse per molti di voi l'ora della colazione passata da un pezzo, magari si avvicina al momento di una piccola pausa. E se la stragrande maggioranza degli italiani beve il caffè nella mattina, presto, a metà e a volte anche tardi, beh, ci sarà sicuramente qualcuno tra voi che invece ama il tè. Bene, già lo saprete comunque, mi raccomando ancora una volta, magari rivolgetevi solo al commercio equo e solidale che possa certificare in maniera assolutamente precisa da quale paese proviene il tè, cioè le foglioline, perché quello giapponese bisogna stare attenti a non berlo mai più. Leggo da Repubblica stamattina, Giappone, anche il tè è radioattivo, avvelenata la bevanda simbolo. Ora il titolo è doppiamente inquietante, non solo per il fatto che il tè è radioattivo, ma è quel anche, perché un sacco di altre cose in Giappone sono radioattive. Ora non è che il Giappone ce lo abbia comunicato, tutto è cominciato qualche giorno fa quando un carico di alcuni quintali di tè proveniente dal Giappone è stato sequestrato a Parigi, cioè questi già ce l'avevano sbolognato in Europa il loro tè radioattivo e è risultato appunto radioattivo e da lì in questi giorni insomma apriti cielo e leggo esportazioni ferme, c'è chi organizza cerimonie dell'addio. Ora non si berrà più in Giappone a tutte le ore, con il caldo, con il freddo, il tè verde, l'onorevole tè. Gloria nazionale, prodotto nazionale, anche il tè è stato contaminato dalle radiazioni di Fukushima. E se ne berrà poco anche in Europa e in America, perché le esportazioni sono state bloccate, il danno economico è rilevante, le verdi foglioline del raccolto di giugno andranno al macero. Tè radioattivo, ma dove mai verrà smaltito? Si chiede Renata Pisu, autrice di questo articolo. Il latte prodotto dalle mucche contaminate viene semplicemente versato sul terreno, si è visto farlo in televisione, e assorbito dalla terra, così si contamina anche quella. Ma il tè non si può versare per terra, prima che sia bevanda si tratta di foglie. La notizia che il tè è prodotto in una delle zone di piantagioni più ricche dell'arcipelago, cioè a Minamiashigara, è radioattivo, ha colpito l'opinione pubblica prima di tutto perché si tratta di un'area a sud che dista più di 300 chilometri da Fukushima e così non si crede più ai parametri di distanza di sicurezza dalla centrale danneggiata fissati dal governo. Quindi a oltre 300 chilometri tutte le piantagioni di tè sono contaminate. Leggo più avanti, e adesso si ha un bel da dire che la contaminazione riguarda soltanto il raccolto di quest'anno e ancora non si sa di quanti anni a venire, ma la psicosi si sta diffondendo in un paese dove non ci sono più certezze di sorta. E la gente teme che le autorità abbiano taciuto su guasti minori alle centrali nucleari negli anni passati, cosa che purtroppo è avvenuta. Quindi c'è addirittura questo sospetto che questa radioattività potrebbe anche essere... pregressa di altri disastri di cui le autorità non hanno mai informato i loro cittadini e il resto del mondo. Comunque sia, ecco, il risultato è che in Francia si sono accorti che il tè che arrivava dal Giappone radioattivo l'hanno rispedito al mittente, o forse si sono incaricati, visto che la Francia ha un sacco di scorie nucleari, magari si è incaricata gentilmente, onorevolmente, di smaltire in Francia quel tè. Comunque leggo che l'associazione giapponese dei produttori di tè dice: ma è un livello di radioattività molto basso, bisognerebbe berne veramente tanto perché possa far male. Sì, magari arriveranno a dire anche che è corroborante un po' di tè radioattivo. Comunque sia, si conclude così l'articolo: il tè verde giapponese rischia la messa al bando totale, come se fosse un cetriolo qualunque. La stessa sorte tocca a tutti i prodotti ricavati dal tè verde, dalle miracolose proprietà, come si diceva fino a ieri. È stata per anni convinzione comune che bere 3 o 4 tazze di tè verde al giorno costituiva un'efficace prevenzione contro il cancro della pelle. Comunque lo avevano assodato approfonditi studi dell'American Medical Association. Ora gli studi sono tutti da rifare, il mondo sta cambiando. È un bel tragico, atroce paradosso: il tè verde che doveva prevenire il cancro se quel tè verde giapponese ha buone probabilità di farlo venire il cancro. Ma e intanto, a proposito di radioattività, tornerei su un argomento che di cui abbiamo parlato spesso in queste rassegnate stampa del lunedì. La radioattività che abbiamo in Italia, non quella delle tante bombe atomiche statunitensi sparse in molti luoghi del territorio italiano, ma quella che già viene rilevata da tempo nei poligoni della Sardegna, dove pagando un affitto a ore tutti gli eserciti d'Europa sono venuti, o comunque buona parte, a provare le loro armi, soprattutto quelli che hanno proiettili all'uranio impoverito. Uno dei motivi per cui le centrali nucleari sono un gran business, perché con le scorie radioattive, una parte, ci si fanno i proiettili all'uranio impoverito, e comunque le centrali nucleari sono nate per produrre ciò che serve a fare bombe atomiche, quindi insomma è tutta roba bellica. Ma leggo che finalmente il governo ha fatto qualcosa per la questione dei poligoni in Sardegna. Sì, ha diffuso una sorta di vademecum per i militari su come rispondere se vengono interrogati, perché la procura di Lanusei sta andando a fondo, insomma sta andando avanti nelle indagini, e quindi vuole interrogare dei militari. Leggo dal sito del Fatto Quotidiano: risposte concordate, operazione trasparenza del ministero sul poligono sardo di Quirra. Trasparenza è ovviamente tra virgolette. La procura di Lanusei in Sardegna, appunto, ha aperto un'inchiesta per disastro ambientale per la presenza di cadmio, piombo, uranio e napalm. C'è persino il napalm in Sardegna. Il tutto causato dalle esplosioni di ordigni. Un militare indagato, la difesa però ha diffuso un questionario ai militari per indirizzare le loro risposte. Leggiamo qua e là, è un po' lungo. Domande e risposte preparate in anticipo, addirittura le cose da dire off the record. È già tutto scritto e deciso, nero su bianco. Come dovranno comportarsi e cosa dire i militari italiani se interrogati sui poligoni di Quirra e di Campo San Lorenzo, i cui 12.000 ettari sono stati messi sotto sequestro dalla procura di Lanusei per il reato di disastro ambientale. Qui infatti sorgenti e pozzi, secondo la magistratura, sono contaminati da nanoparticelle prodotte dalle esplosioni di ordigni. Davanti a una tale situazione il ministro della difesa ha varato una linea basata sulla trasparenza, il cui obiettivo è assicurare sempre e comunque che finora non è stato ancora accertato il nesso di causalità tra le attività del poligono sardo di Salto di Quirra, l'uranio impoverito e le malattie sviluppate da militari, abitanti e animali della zona. Il piano intitolato In difesa della salute e dell'ambiente, perché insomma Orwell poveretto era rimasto molto indietro, non c'era arrivato a tanto, In difesa della salute e dell'ambiente è stato distribuito recentemente in forma riservata in una riunione presso il gabinetto del ministro della difesa. Avete presente qual è il ministro della difesa? No, non lo cito, non vorrei iniziare la settimana male. Con i vari responsabili della comunicazione per definire una nuova linea di condotta sull'attività dei poligoni sardi ed evidenziare l'impegno delle forze armate a tutela del diritto alla salute del personale della difesa, della collettività e dell'ambiente, con particolare riferimento ai poligoni militari. Insomma, se per la procura di Lanusei esistono le prove che le esercitazioni hanno causato gravi danni alla salute degli uomini e degli animali, che è stato usato uranio impoverito, che l'acqua potrebbe aver subito contaminazioni di nanoparticelle provenienti dalle esplosioni del munizionamento e provocato anche alcuni tumori registrati tra gli abitanti di Villa Puzzu e Quirra, per il governo la storia sta in altri termini. E così alla domanda: tra i comuni di Quirra e di Escalaplano è stata denunciata un'elevata incidenza di tumori, potete escludere che sia collegata in qualche modo alle attività del poligono? La risposta deve essere: non sono un esperto di patogenesi o di oncogenesi, le dico però che le nostre famiglie abitano nei comuni limitrofi al poligono, che noi viviamo e lavoriamo all'interno della base, siamo i primi a poter affermare di essere interessati perché venga fatta luce sulle cause dell'insorgenza di queste malattie. La nostra disponibilità a collaborare a qualsiasi informazione e fornire dati è totale. E ancora, 6 militari e un generale che prestavano servizio al poligono sono recentemente morti per tumore del sistema linfatico. questo dovrebbe dirlo appunto il giudice interrogandoli. Risposta: non sono un esperto di patogenesi, di oncogenesi, resto uguale alla, alla precedente. Insomma, i magistrati che indagano si sentono rispondere questa pappardella da tutti i militari che interrogano: non sono un esperto di patogenesi, di oncogenesi. Leggo più avanti che dalle testimonianze acquisite è emerso inoltre che almeno un missile con una testata da guerra all'uranio impoverito è stato sparato. Ecco, di uno c'è la prova, ma ai noi potrebbero essere centinaia. E comunque le prove sono anche che tra i rifiuti interrati ci sono sostanze con cadmio, piombo, antimonio e napalm, e tra gli animali malformati ci sono capi con 6 zampe oppure con gli occhi dietro le orecchie e spesso hanno 2 teste. Ecco, questo accade, ma io non sono un esperto di patogenesi, oncogenesi e così via. E queste le esercitazioni che già producono morti. Poi ci sono le guerre vere, quelle con i missili sparati direttamente sulle città. E la NATO ha ammesso stavolta che gliene è scappato uno e ha fatto una strage di civili, c'è sui giornali di stamattina, per esempio prima pagina di Repubblica, la missione della NATO, vittime civili a Tripoli. È vero, un nostro missile è andato fuori bersaglio a Tripoli e ha provocato vittime civili, del resto siamo là per difendere i civili, per cui ogni tanto insomma. Passo al Corriere della Sera. Dove sta? Eccolo qui. Dunque, no, perché a proposito di queste guerre, no, non è il Corriere in questo caso, ma è la Stampa. Si chiede la Stampa, già in prima pagina, poi proseguendo all'interno, dove è finito Sarkozy? Il generale Sarkozy disperso in Libia. Perché tutto questo lo ha scatenato lui. Chi ha visto il generale Sarkozy? Prima pagina della Stampa. 3 mesi dall'inizio delle operazioni in Libia, il presidente appare disperso in battaglia. L'Eliseo ha celebrato sabato il 71esimo anniversario dell'appello di De Gaulle alla Francia occupata. La fiamma della resistenza francese non si spegnerà. Ma dell'altro anniversario nessuna notizia. Insomma, praticamente non se ne parla più in Francia. Leggo all'interno, poi a metà articolo, sono passati appunto 3 mesi, il dossier libico è praticamente scomparso dai radar dei media francesi, nulla di nuovo sul sito dell'Eliseo, silenzio sulle operazioni militari, il generale francese Abrial dal comando della NATO dice che se i combattimenti continuano si rischia di rimanere a corto di mezzi, niente meno, eppure i giornali ne riportano appena la notizia. Apro una parentesi, se quei deficienti dei ribelli continuano a sparare in aria, gliel'hanno detto, risparmiate le munizioni, che non è che ce ne abbiamo così tante. Vabbè, comunque, chiusa parentesi. Nessuna polemica, nemmeno dall'opposizione, perché vige la regola repubblicana secondo cui la politica estera non è quasi mai oggetto di contesa tra i partiti. L'unica vera querelle, secondo un rito tanto caro ai parigini, è stata culturale. L'interventista pentito Claude Lanzmann, il grandissimo regista di Shoah e tuttora direttore della rivista di Sartre Le Temps Moderne, contro l'interventista convinto Bernard Henri Lévy, ispiratore di Sarkozy. Eppure anche i socialisti hanno approvato. Nessun dibattito in Parlamento, l'ultima audizione di Juppé all'Assemblée è del 4 maggio. Gheddafi deve andarsene, ha detto il superministro degli esteri, ma Gheddafi è sempre là. E insomma, poi l'articolo va avanti su più o meno su questa falsa riga. Ora, ha un'altra guerra, la guerra alle droghe, è fallita. È da un po' di giorni, anzi da qualche settimana che lo trovo in internet, che lo ricevo segnalato da amici da varie parti del mondo, insomma questo rapporto dell'ONU finalmente approda su un giornale, in questo caso l'Unità, certo è a pagina 38, certo nessun richiamo in prima. Ma è una cosa molto seria, cioè l'ONU ha stabilito ha sancito il fallimento totale delle guerre alle droghe. Ora vedremo gli stati come reagiranno, probabilmente come hanno fatto finora, cioè ignorando totalmente i risultati di questa commissione, la Global Commission on Drug Policy dell'ONU. L'antiproibizionismo è l'unica arma efficace per combattere la droga. E sì, perché praticamente come Le somme tirate da questo lungo rapporto sono queste, cioè il proibizionismo continua ad ingrassare le mafie, solo l'antiproibizionismo potrebbe ottenere la vittoria immediata nella guerra alla droga. Ha aumentato la circolazione della droga, le malattie infettive, il potere delle mafie. La guerra delle droghe è fallita, bisogna cambiare strategia, è la proposta della Commission on Drug Policy dell'ONU. E leggo poi nell'articolo: ha avuto conseguenze devastanti la guerra alle droghe per persone e società in tutto il mondo. C'è bisogno urgente di un cambiamento radicale nella politica di controllo delle sostanze stupefacenti. L'incipit del rapporto War on Drugs, appena pubblicato dalla Global Commission on Drug Policy, una commissione voluta dalle Nazioni Unite per rielaborare la politica globale sulle droghe, non poteva essere più duro e più chiaro. L'analisi è spietata. 50 anni dopo la Convenzione dell'ONU sulle sostanze stupefacenti e 40 anni dopo che Richard Nixon ha dichiarato la guerra alla droga, il risultato è che le sostanze stupefacenti sono più diffuse che mai. Dal 98 al 2008 i consumatori di oppiacei nel mondo sono passati da 12,9 a 17,4 milioni con un incremento del 34,5%. I consumatori di cocaina sono passati da 13 a 17, insomma, incremento del più 27%. I consumatori di cannabis, beh, quelli forse erano già tanti prima, sono passati da 147 a 160 milioni, quindi un più modesto più 8,5%. Anche le mafie sono più ricche e potenti che mai. Malgrado non siano mancati successi, per così dire, militari, e numerose bande di trafficanti siano state sgominate, la mafia mondiale della droga si è dimostrata un'idra dalle 100 teste. Ne tagli una e subito ne spunta un'altra. Ma l'approccio repressivo non ha determinato solo il fallimento nel contrasto alla diffusione della droga e all'illegalità. Ci sono state, sostiene la Commissione, anche altre conseguenze nefaste. La criminalizzazione delle persone che consumano sostanze, che creano dipendenza, si è trasformato in uno stigma che ha concretamente impedito la presenza e la cura di malattie gravi come l'AIDS. Nei paesi che hanno un approccio meno repressivo nel trattamento dei consumatori di droga, come la Germania, la Gran Bretagna, la Svizzera, l'Australia, l'incidenza della contaminazione da HIV tra chi si inietta stupefacenti è sempre inferiore al 5%, mentre risulta superiore al 10% in Francia o Malesia, addirittura al 15% in Portogallo e negli Stati Uniti, ovvero nei paesi che hanno un approccio più repressivo. Bisogna cambiare approccio al più presto, sostiene la Commissione, che è politica ma che si è avvalsa di gruppi internazionali di esperti. Anche le raccomandazioni sono forti e chiare. Occorre abbandonare l'approccio militare al contrasto della droga. Smettere di criminalizzarne l'uso, non solo dalla cannabis ma di tutte le droghe, sia perché questo crea un mercato illegale facilmente preda delle mafie, sia perché impedisce la cura della tossicodipendenza e di altre malattie. Occorre favorire gli esperimenti con programmi di assistenza in uso in molti paesi europei e in Canada. Occorre soprattutto rispettare i diritti umani dei tossicodipendenti, abolendo tutte quelle pratiche come la detenzione forzata, il lavoro forzato, la coercizione fisica e psichica, che vengono spesso utilizzate come trattamento e che, sostiene la Commissione, devono essere considerate abusive. Insomma, occorre un radicale cambio di paradigma, passare dal proibizionismo all'antiproibizionismo. La proposta della Global Commission non poteva essere più radicale, non sappiamo se verrà effettivamente recepita dagli Stati, ma farà discutere. E quindi così, insomma, il fallimento totale delle guerre alle droghe. Ovviamente questo testo della Commissione dell'ONU circola molto in Messico, dove si continuano a organizzare proteste pubbliche di piazza, marce anche di centinaia di chilometri non contro la droga, ma contro la guerra alla droga, che è il fallimento che tutti abbiamo sotto gli occhi. Rispetto invece alle guerricciole per buffoni, ovviamente c'è un sacco di spazio dedicato a Pontida, tutti che si sbizzarriscono con i proverbi o il contrario dei proverbi o lo stravolgimento dei proverbi, tipo tanto tuonò che non piove. Can che abbaia non morde, questo è il più diffuso, che leggo su un po' in tutti i giornali. Io aggiungerei anche: la montagna partorì la pongazza. No, perché c'è l'unità che dice la montagna partorì il topolino, ma insomma poi c'è una foto in prima pagina di Bossi e chiamalo topolino. Ma comunque, libero, sì, è lunedì e c'ho libero qui davanti, non lo so, esce del lunedì, stamattina sì. Libero dice: la Lega tiene duro, Tirem innanz. Io non lo so se si rendono conto a Libero che Tirem innanz lo disse Amatore Scesa mentre lo conducevano al patibolo. Non credo che porti bene a Bossi. Ma comunque, l'Unità in prima pagina, penultimatum, che l'Unità poi si sbizzarrisce con questi commenti. Intanto... il senatur qui si è scagliato anche contro Tremonti perché non abbassa le tasse, ma Tremonti è sempre stato il suo pupillo. Per contro, Tremonti incassa subito il sostegno della Confindustria, quindi è proprio veramente uno scontro tra galantuomini questo. Ma andiamo sul Corriere della Sera a proposito di tasse, perché qui insomma che vogliono abbassare le tasse quando loro hanno un elettorato che, come leggo qui, quantomeno considera un optional le tasse. Il Corriere della Sera si dedica a Equitalia assediata, cioè chi fa pagare le tasse scatena il finimondo. Ed Equitalia, insomma, l'anno scorso ha recuperato 25 miliardi, orgogliosi dei 25,4 miliardi di euro di evasione recuperata nel 2010 col lavoro sinergico compiuto da Equitalia, Agenzia e INPS. Puntavano quest'anno a sfondare il muro dei 30 miliardi, ma perché nel discorso di Pontida, che purtroppo non si decidono a mettere sottotitoli, però in quel bofonchiare c'è stato a un certo punto anche qualcosa di riferito agli agricoltori che si sono visti sequestrare i trattori. E allora, adesso leggo dal Corriere della Sera: sfondare il muro dei 30 miliardi, invece dovranno mollare la presa, perché col decreto sviluppo all'esame della Camera passeranno alcuni emendamenti che indeboliscono gli strumenti di riscossione coattiva finora usati, come il fermo amministrativo, il pignoramento dei conti correnti, l'ipoteca sulla casa. E a Equitalia dicono: il Parlamento fa le leggi, noi le applichiamo, ma certo le parole di Bossi non hanno fatto piacere. Ci sono agricoltori che si sono visti sequestrare i trattori, ha tuonato il senatore, ma a Equitalia non hanno dimenticato il caso di Paolino Zanellato, l'esattore che il 20 maggio è stato sequestrato e minacciato per ore da un allevatore di Lonigo, nel Vicentino, per aver consegnato una cartella da 587.000 euro relativa alle multe per le quote latte. Ci sono poi stati altri casi, al punto che gli esattori si sono ribellati: così non si può lavorare. Ora, osservano a Equitalia, le multe sulle quote latte sono riscosse per conto dell'AGEA, l'Agenzia Pubblica per le Erogazioni in Agricoltura, guidata, per ironia della sorte, quando si dice il caso, dall'ex senatore del Carroccio Dario Fruscio, messo lì proprio dalla Lega. Ecco. Dunque, che altro? Beh, in Europa intanto, in Spagna, centinaia di migliaia in piazza, in strada anche ieri, andiamolo a leggere dall'Unità. In Grecia pure, in Grecia c'è piazza Sintagma, ma rispetto alla Spagna, intanto Atene ci riprova, Papandreou dice serve l'unità di tutti per salvare il paese, vabbè, insomma, non gli entra in testa che devono guardare a come ha fatto l'Islanda, non certo. Però poi, come dicono gli indignados, la politica la fa il mercato, e quindi non andiamo a votare perché tanto qualunque politico mettono obbedisce a banchieri e speculatori. Ma comunque, al di là di ciò, indignados, marea Madrid, la Spagna guida l'Europa, ma anche nelle altre principali città spagnole, e comunque scontri pure a Bruxelles. A Bruxelles lo slogan era: i sogni dei politici sono i nostri incubi. È subito degenerata in scontri con la polizia la manifestazione degli indignati belgi a Bruxelles, però intanto appunto a Madrid e Barcellona centinaia di migliaia in piazza. E non so se vi è capitato di leggere di Fernando Savater, no, perché sui giornali spagnoli e persino su quelli messicani, insomma, comunque anche in America Latina è arrivata la sua sparata. Fernando Savater ha avuto una crisi isterica e ha dichiarato alle agenzie di stampa, con la bava alla bocca, che gli indignados sono un atajo de mastuersos, che tradotto più o meno sono un branco di balordi. Che gli hanno fatto gli indignati a Fernando Savater? Ma sembra l'ennesimo caso di piccolo intellettuale che, insomma, che ha sempre fatto l'occhiolino a sinistra e che a un certo punto, guadagnato un po' di privilegi, si sente così minacciato in che? Nei suoi privilegi? Boh, insomma, sembra la stessa sorte occorsa ad alcuni intellettuali messicani che nel 94, all'insorgere degli zapatisti del Chiapas, dissero: ah, ma questi fanno crollare la borsa se fanno così. Ma vabbè, insomma, Fernando Savater pensavamo fosse un po' più intelligente, ha detto cose tipo: per 400 in piazza ce ne sono 400.000 che stanno a casa e non fanno notizia. Beh, sembra il Don Silvio di qualche anno fa, quando per 1 milione di persone che scendevano in piazza contro di lui rispondeva: beh, ce ne sono altri 59 milioni che stanno a casa. Ecco, Fernando Savater adesso si è rivelato un individuo del genere, poco intelligente, perché poi non vi sto a leggere tutte le scempiaggini che ha detto. In questo suo sfogo contro gli indignados si vede che gli rovinano l'estetica della piazza e, per quel che mi riguarda, insomma, adesso andiamo a defecare sui suoi libri. Ma comunque a proposito di ciò, Repubblica dedica uno speciale di 3 pagine all'Italia peggiore. Eccomi, sono l'Italia peggiore, laureata, trentenne, precaria. L'Italia peggiore lavora tutte le mattine in fabbrica, in ufficio, nei cantieri, nei call center, nei supermercati, negli ospedali, nelle radio e nelle televisioni, da nord a sud. L'Italia peggiore ha studiato, parla le lingue, paga le tasse e versa anche i contributi previdenziali, qualche volta è doppio lavorista. L'Italia peggiore non è più giovane e non è nemmeno la nuova middle class. L'Italia peggiore ovviamente è sempre fra virgolette e si rifà a come sono stati definiti da quella caricatura di se stesso che fa il ministro. Vite precarie, appunto, dicevo, 3 pagine al centro di Repubblica, per Repubblica 2 o R2, io, virgola, l'Italia peggiore e così via. E a questo mi collegherei per leggere il commento di Silvia Ballestra sull'Unità di stamattina riguardo il merito, no? Vedi alla voce merito, il merito, il merito, il merito, il ritornello più gettonato dell'Italia contemporanea è quello del merito, in tutte le sue varianti, premiare il merito, recitato come un mantra da politici e imprenditori. Poi basta aprire un giornale per rendersi conto dello stato dell'arte. Da quel tale Bisignani, per esempio, ci andavano tutti: servizi segreti, forze armate, avvocati Rai, le ministre in processione, traffichini e faccendieri, travede la politica, potenti veri e potenti presunti, tutti a chiedere consigli o favori o corsie preferenziali o nomine o appalti o prebende o raccomandazioni, tutti insomma ad aggirare, scavalcare, annichilire la famosa litania del merito. Se ne deduce che in questo povero paese, negli anni dell'agonia berlusconiana, il vero merito è conoscere un Bisignani, come ieri un Gelli o i loro numerosi omologhi. In ogni campo il merito consiste nel fargli fare quella telefonata, scrivere quella lettera, avere quel colloquio riservato. Con lui parlava mezza Roma, dice la ministra Prestigiacomo. Con lui parlavo io come ci parlavano tutti, si difende una certa Biancofiore, seconda linea del berlusconismo calante, appunto. Tutti in fila dal faccendiere col cappello in mano. C'è un'altra Italia, naturalmente, quella che lavora o ci prova, che studia o ci prova, che fatica a tirare avanti, quella per cui nessuno fa la telefonata giusta, la raccomandazione mirata, per cui nessuno costruisce l'affare su misura, la consulenza furbetta. È l'Italia che si sente ripetere ogni giorno dai piani alti della società: merito, merito, merito. Bella parola, in effetti, ma chissà cosa vuol dire. Bene, per concludere, a una notizia clamorosa su Repubblica: la regina è contro l'alta velocità, la regina sì, d'Inghilterra, insomma. E perché contro l'alta velocità? Perché disturba i cavalli. Eh sì, perché l'alta velocità, le nuove linee in Inghilterra, una di queste passerebbe vicino all'Horstrasnell Chilters, dove vengono ospitati i vecchi cavalli in pensione a cui Elisabetta è molto affezionata. Tra i residenti dell'ospizio equestre c'è Monarch, che fantasia, Monarch, che trainò la carrozza reale in occasione del 50° anniversario della sua ascesa al trono nel 2002. Il rischio è che i treni, sfrecciando a 400 km orari, possano disturbare il loro riposo. E la regina è anche uno dei più grandi proprietari terrieri d'Europa. Quindi in questo caso non si può usare la rubrica braccia rubate all'agricoltura, perché la regina si dedica all'agricoltura e pertanto, essendo uno dei più grandi appunto proprietari terrieri, riceve ai primi posti nella riscossione di contributi dell'Unione Europea. Infatti l'Unione Europea i contributi all'agricoltura li dà in base alla grandezza del giro d'affari, per cui quasi sempre sono multinazionali che prendono i soldi di quelle famose tasse che alcuni di noi pagano. Ecco, la regina è un caso abbastanza raro, perché non è una multinazionale, ma è un individuo che comunque ha il pregio di amare i cavalli. Buona settimana a tutti, meno che a quella lì.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.